Allora, questa mattina io credo che già lo Spirito Santo ci ha donato parecchio e è importante che siamo pronti sempre a ricevere, perché tante volte abbiamo dei canali troppo convenzionali, perché siamo come dominati veramente tante volte dalla tecnologia, manco quel pulsante, spunta quella luce, faccio questo, succede quello, eccetera, eccetera. Quindi pensiamo tante volte che Dio debba parlarci in una maniera specifica, ma la cosa bella dello Spirito Santo è che lì dove trova un desiderio, un'apertura, un amore per la verità, allora sfrutta qualunque cosa per comunicare con noi. Dio ha troppo desiderio di te e quindi sfrutta ogni spiraglio in cui ti apri per poter manifestare la sua presenza, il suo amore, senza naturalmente diventare invasivo, senza diventare uno stimolo sensoriale che dovresti percepire per forza, senza puntarti la pistola, rispettando la tua libertà, ma sfrutta ogni minima apertura. Ecco perché l'incoraggiamento di Dio è ad essere aperti, ad essere disponibili, a un attimo smetterla di essere così bombardati da 10.000 stimoli multimediali per poter ascoltare Lui, che è un gentleman e che sta alla porta e bussa, dice permesso, e se non ascoltiamo il bussare, non ascoltiamo la sua voce, non apriamo la porta, lui rimane fuori dalla porta, o meglio, è magari sempre dentro di noi, ma non riusciamo ad ascoltare la sua voce, non riusciamo a dimorare in lui, non riusciamo a vivere questo contatto che ci può liberare. Io voglio questa mattina meditare qualcosa nella lettera di Paolo agli Efesini, il capitolo 2. Dal verso 1, partendo da qui, lo leggiamo assieme, lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 2, verso 1. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Fino a qua è la diagnosi umana, che è una diagnosi mortale, è una diagnosi che, come sappiamo, ci pone tutti senza la presenza di Dio. Tutti hanno peccato, tutti hanno fallito. Qui ancora, se casomai non l'avessimo compreso, l'Apostolo Paolo sottolinea che tutti quanti eravamo per natura, non per opere particolari che avessimo fatto, ma per natura. Forse eri stato uno che aveva addomesticato la belva dentro di sé, ti era venuta la colite e la gastrite, forse eri uno che aveva controllato l'emozione, ma per natura eravamo tutti messi male. E al verso 4 arriva il ma di Dio. Ma Dio, meno male che c'è un ma detto da Dio. Quando facciamo i nostri ma e se, una cosa strana che ho notato in Corea, non dicono né ma né se, sono subito presenti, disponibili, obbedienti. Noi sempre ma, se, però. In questo caso il ma è di Dio e si oppone a una diagnosi mortale dell'essere umano, a un verdetto che suona in maniera tragica nella nostra vita. Dice: ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, conoscete tutti questo verso, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha resi vivi, ci ha vivificati con Cristo, tra parentesi, è per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo, in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia attraverso la bontà che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti, siamo opera sua, siamo cosa sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le prepariamo. Quindi ci abbiamo un passato di grande fallimento, ci abbiamo un passato dove nessuno di noi poteva essere in grado di meritare l'approvazione di Dio, ma abbiamo il contatto con la misericordia di Dio che ci dice: io ti ho amato, io sono venuto incontro al tuo bisogno, io ti ho fatto rinascere in Cristo. Quindi non per un'opera particolare, tant'è vero che uno degli studi del fondamento è ravvedimento dalle opere morte, cioè da quella illusione di potersi salvare attraverso le nostre buone azioni. Però attenzione, non siamo salvati dalle buone azioni che facciamo, ma siamo salvati per operare buone azioni. Quindi non siamo salvati da quello che facciamo, dalle nostre capacità, dei nostri meriti, ma l'Apostolo sottolinea che siamo opera sua, siamo stati creati in Gesù, abbiamo ricevuto una nuova vita solamente per dire alleluia, grazie Signore che mi hai salvato, per dire com'è bello essere stato scampato dall'inferno. No, c'è una progettualità per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le, sembra inutile questa specifica, le pratichiamo. Che noi siamo molto teorici ma poco pratici, mentre l'amore di Dio non solo è un sentimento incredibile ma diventa praticità, realtà, qualcosa che si trasforma in azione. Quindi creati per scoprire il suo amore, questo è fondamentale. Noi amiamo, infatti dirà l'Apostolo Giovanni, in 1 Giovanni 4,19, noi amiamo perché egli ci ha amati per primo, ma nello stesso tempo creati per esprimere questo amore. Tant'è vero che l'esortazione sempre di Giovanni, in 1 Giovanni 3,18, è: figliuoli, non amiamo a parole o con la lingua, ma con i fatti e in verità. Quindi ancora una volta una praticità di amore, questo amore che abbiamo bisogno di consapevolizzare, che abbiamo bisogno di capire, abbiamo bisogno di scoprire che Lui ci ha amato per prima. Quindi smettiamolo di cercare di essere amabili davanti a Dio. Scopriamo che quando alla fine ci troviamo nello schifo più grande, sentiremo che Dio ci dice: io ti amo. Ma come? Così? Sì, così come sei. Però ti amo e ho un progetto, sentivamo questa mattina anche dalla cosa che ha ricevuto Christian in rivelazione. Ti amo così come sei. Ti accetto così come sei, ti do il dono di una nuova vita, ma poi mi aspetto che tu lo scopra e lo esprima, perché se io ti faccio ricco di pace, di amore, di gioia, di capacità di perdono, di pazienza, poi vorrei che tu scoprissi queste cose che ti ho donato e le esprimessi in opere reali, pratiche, che parlano poi di questa libertà meravigliosa che ho fatto abitare in te. Quindi non parole semplicemente, non solamente grosse proclamazioni di fede, ma fatti, fatti e in verità che ha a che fare con la sincerità, cose fatte veramente in sincerità, in trasparenza, in amore. Rimanere intrappolati nella logica perversa di questo mondo, qualche modo sentivamo nella preghiera questa trappola che può costituire la logica perversa di questo mondo, può bloccare questo amore dentro di noi. Ricordate cosa dice sempre l'Apostolo Giovanni nella seconda lettera 2 15. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non trova spazio in lui, non si esprime. Cioè, se la nostra attenzione, se la nostra concentrazione è volta semplicemente a arricchirci di quelle dimensioni del mondo che poi lo stesso apostolo chiamerà concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e superbia della vita, sono tre dimensioni da cui siamo costantemente sommersi e neanche noi cristiani siamo invulnerabili a queste dimensioni, ma abbiamo bisogno di comprendere come siamo circondati da questi stimoli fortissimi e abbiamo bisogno di non cominciare a illuderci che amando qualcosa che appare, amando qualcosa che ha a che fare con la superbia della vita, amando qualche cosa che stimola le nostre spinte più libidinose, non dobbiamo illuderci, come dicevamo questa mattina, che questo significa libertà, anzi, al contrario, amando il mondo, cercando di tirare questa gratificazione forte semplicemente da quello che ci circonda, noi cederemo alla logica di questo mondo e l'amore di Dio sembra che scomparirà. Non è che Dio sta smettendo di amarci, non è che Dio non è ancora presente nella nostra vita, ma noi non ce ne accorgiamo perché abbiamo identificato altri obiettivi, altri traguardi, siamo concentrati a trovare la nostra gioia da qualche altra parte. È lì dove Dio ci sta aspettando e ci sta dicendo: ma guarda che la sorgente della mia gioia è nella vita nuova che ho messo in te, è in Cristo in te. Noi lo perdiamo di vista e veniamo poi sballottati, coinvolti più o meno in questa corsa verso non si sa dove, perché alla fine sembra che più abbiamo e più abbiamo bisogno di ancora di più. Scusate il giro di parole. Più investiamo su qualcosa e più scopriamo che quelle cose sono deludenti, più ci facciamo un idolo anche di cose legittime, forse dei nostri figli, forse dei nostri partner, più siamo soggetti alla delusione, alla sofferenza estrema, perché stiamo cercando l'amore supremo in qualche cosa che non è la presenza di Dio, e quindi anziché vivere poi equilibratamente le altre cose, viviamo sballottati dalla precarietà della realtà visibile, dalla precarietà delle emozioni, dei sentimenti. Viviamo sballottati dal fatto che non capiamo più tante volte cosa vogliamo o cosa sentiamo. Ma cosa sento per quella persona? La amo, la odio, sono indifferente, non la capisco. Perdiamo il riferimento profondo che è l'amore di Dio, che è quello che ci permette di camminare, di andare, di avere un'energia vera nella nostra vita, che non sia la forza d'inerzia, che non sia la forza istintuale, che non sia la forza della disperazione. Tutte queste energie le abbiamo sperimentato, ma non portano da nessuna parte. Che non sia la forza della paura, anche quella ha una forza dentro di te, ma quando sei spinto dalla paura, stai certo che non potrai fare delle scelte giuste, qualunque scelta fai è sbagliata. Perché tutto ciò che nel mondo, quindi diceva l'apostolo Giovanni, cioè la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. C'è un grande collegamento sul fare la volontà di Dio e acquisire una stabilità. Mentre quando siamo guidati dalle nostre spinte siamo un colpo avanti, tre indietro, un po' a destra, un po' a sinistra, anche politicamente forse, un po' di qua, un po' di là, non si capisce dove andiamo. Quando prendiamo il riferimento più profondo, e allora lì andiamo in una dimensione chiara dove sappiamo di camminare e di superare degli esami e di avvicinarci sempre di più a quello che è il bene per noi e per tutti quelli che sono intorno a noi. Soffrire senza comprendere la prospettiva e il progetto di Dio, ci distruggerà più o meno lentamente. Io credo che la sofferenza che poi viviamo nella esperienza quotidiana, le delusioni, i traguardi che pensavamo di raggiungere, tutto quello che speravamo non ci succedesse, ma succede proprio a noi, quindi la crisi, la sofferenza, se non la viviamo in una progettualità divina, la sofferenza ci distruggerà. In modo diverso opera invece la sofferenza vissuta nella prospettiva di un ravvedimento per un'adesione a una consacrazione più grande a Cristo e alla vita di Cristo. Questo era espresso dall'Apostolo Paolo in una semplice definizione che diceva: la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Quindi cerchiamo di orientarci, stiamo andando al centro e poi arriveremo alla conclusione di questo messaggio. La sofferenza che tu stai vivendo, in qualche modo, può essere uno stimolo a metterti in discussione, o può essere una situazione in cui cominci a prendertela col governo, cominci a prendertela con tua moglie, con tuo marito, con le tasse, con le circostanze, con le situazioni, con il corpo tuo che si sta sfasciando, con le tue sensazioni strane, con gli altri che non fanno quello che dici tu, eccetera, eccetera, e trovi un motivo di sofferenza grande e quindi diventi o un arrabbiato o un represso o depresso. Perché? Perché in qualche modo non comprendi che in questa situazione di sofferenza, dove in qualche modo non pensavi di trovarti, perché abbiamo parlato appena del fatto che Dio ci ama, che Dio ci vuole bene, e quindi se mi vuoi bene, Dio, perché c'è tutto questo caos intorno a me? Perché succede questo? Perché quell'altro? Quindi in qualche modo magari siamo disillusi, siamo in qualche modo delusi dalla stessa confessione che Dio fa di amarci. Se mi ami così tanto, perché non hai cambiato la testa di mia moglie o di mio marito? Ma se mi ami così tanto, perché mi deve succedere questo? Una sofferenza gestita senza la comprensione di quello che Dio vuole realizzare dentro di te, ti fa uscire fuori di testa. È una tristezza secondo il mondo che produce morte. Poi chiaramente può essere o morte a te, te la faccio pagare, o morte a me, depressione, eccetera, eccetera. Qualcuno deve pagare per quello che mi sta succedendo. Ma la cosa meravigliosa è che possiamo gestire la sofferenza, la difficoltà, le situazioni che ci vengono incontro, facendo sì che la sofferenza sia una sofferenza secondo Dio. E allora, amore perfetto che Dio ha per noi, siamo partiti da questo: Dio, tu mi ami e vuoi che io scopra quest'amore ed esprima questo amore in opere di amore. Ma un attimo, ma perché nel mentre che io faccio questo comincio a soffrire? Tutto mi viene contro, difficoltà, circostanze difficili. Lì abbiamo bisogno di imparare a scoprire che soffrendo secondo Dio, soffrendo con la consapevolezza di quello che Dio sta cercando di sviluppare nella nostra vita, questa sofferenza ci porta, piuttosto che a mettere in discussione Dio, a mettere in discussione noi stessi. E tante volte sono sofferenze strane attraverso le quali passiamo, che servono proprio, come tante volte mi sentite ripetere, come dei test, come degli esami, che servono a evidenziare un male che c'è dentro di noi e che deve essere tirato fuori. Ma quando viene fuori quel male, lo vuoi curare o vuoi stare lì a lamentarti? Quando viene tirato fuori l'orgoglio dalla tua vita, nel momento in cui passi attraverso situazioni umilianti, cosa vuoi fare? Diventare un arrabbiato a vita e farla pagare a tutti? O scoprire come essere liberato da quella malattia forte che si chiama orgoglio? Al verso precedente, l'Apostolo Paolo, al verso 9 di questa citazione, Paolo aveva detto non sadicamente: ora io mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati a una rimessa in discussione, a una metanoia, a un ravvedimento, perché siete stati rattristati secondo Dio. Ancora una volta possiamo vivere delle cose che non vanno secondo i progetti che noi avevamo immaginato, ma viverle secondo Dio, e tutto questo, lungi dal farci male, ci fa bene. È strano. La sofferenza ci fa bene. L'esame ci fa bene. Il test, la prova ci fa bene. Infatti, poi al verso 11, l'Apostolo Paolo sottolinea: ecco quanta premura ha prodotto in voi questa tristezza secondo Dio. Anzi, quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione, come a dire, delle crisi di equilibri umani ci portano a mettere in discussione le nostre sicurezze, ad accettare, come dicevamo domenica scorsa, la correzione di Dio. Magari ci umiliano, ma ci rimettono in sintonia con il senso della vita. Quindi di fronte a queste circostanze tu puoi metterti in discussione, e se ti metti in discussione, se capisci che non è Dio che sbaglia, se ti rendi conto di dove stai sbagliando, questo ti porta a un cambiamento. E io credo che abbiamo bisogno di scoprire, per poter operare queste opere buone, perché sapete come succede, se no, che all'inizio comprendiamo l'amore di Dio, alleluia che bello, gloria a Dio, poi comprendiamo di poter fare opere buone. Appena cominciamo a fare opere buone e anziché avere l'applauso abbiamo difficoltà, abbiamo persecuzioni, diciamo: ho capito, ci ritiriamo. Ma lì Dio mette in officina la nostra vita, dice: guarda, devo fare una specie di elaborazione al tuo motore, perché così, se no non vai più avanti, vai indietro. E nel momento in cui noi siamo disponibili, più che a criticare, a giudicare, a dire: Signore, hai ragione, ho sbagliato, come amare la correzione, diciamo la scorsa volta: Signore, hai ragione, questa cosa non va nella mia vita. Hai ragione, cado sempre sullo stesso punto. Hai ragione, Signore. Un ravvedimento crea qualcosa di nuovo, ed è quello che Dio sta cercando di creare in molti di noi. Crea premura, ma non premura di andarsene. Crea premura, che aspetta quanto scappo. Premura nel senso di attenzione, premura di perdonare, premura di ristabilire rapporti, premura di chiarire, premura di fare qualche cosa per il danno che abbiamo creato. Quanti danni facciamo tante volte nelle nostre relazioni e neanche ce ne accorgiamo, quanti piedi pestiamo e siamo insensibili? Ma quando lo Spirito Santo ci porta a capirlo, dovremmo avere questa premura per subito cercare di ristabilire, di sanare quello che è stato fatto male. Scuse, ma no scuse che troviamo degli alibi. Era giusto che ti ho dato un colpo in testa perché tu mi avevi detto questo, questo e questo. Scuse, assunzione della propria responsabilità con richiesta di scusa. Perdonami, scusami, ma sono parole di altri tempi queste? Il fatto che Dio ci ama e ci perdona non significa che non possiamo fare male agli altri, ma quando siamo convinti o coscienti di fare male agli altri, impariamo proprio a entrare in questa messa in discussione. Scusa, sdegno, ma sdegno per che cosa? Per la persona, basta, sono sdegnato, non ti voglio vedere più. No, sdegno per il male commesso, per quella cosa che ci sembrava giusta. È giusto, ti ho detto che sei una stupida cretina, eccetera, puntini, puntini. Dopo ci pensiamo un attimo, ma è giusto questo che ho fatto? è giusto colpire una persona che è collegata con me. Di solito è la moglie che riceve questi complimenti, no? O il marito. È giusto distruggere, è giusto colpire, infierire, ispirati dal padre dell'odio, da colui che omicida fin dal principio. Magari non la uccidiamo perché ringrazia che non ti uccido, però ti uccido col pensiero. Sdegno per la persona, non per il male che stiamo facendo a noi, agli altri. Timore di sbagliare, timore di uscire fuori dal progetto di Dio, questa attitudine di dire: Signore, voglio rimettermi in carreggiata. Questo ha a che fare col ravvedimento. Desiderio di rientrare attraverso il rinnovamento della mente nella perfetta volontà di Dio. Desiderio di dire: Signore, hai ragione, ma qua se non cambio questo atteggiamento mentale va a finire sempre male, fa pure rima. Se non mi metto in discussione in questa area della mia vita, dove per esempio devo avere sempre ragione, allora se io devo avere sempre ragione, è matematico che gli altri hanno sempre torto, no? Devi fare un'equazione proprio già con la soluzione. Ma se non metto in discussione, se non accetto che posso sbagliare anch'io, come farò? Desiderio di entrare in una situazione di libertà più grande. Zelo. Che parola! Il ravvedimento produce zelo. Mettere in discussione il tuo tempo sprecato per tante cose crea zelo per le cose di Dio. Sei là, sei presente, vuoi essere sempre là, sei presente, impegno, capisci l'importanza. E poi risoluzione del problema con la denuncia del male, correzione insieme alla punizione. Il caso non lo vogliamo definire, qual era il caso in cui Paolo stava esprimendo questa cosa, ma i concetti sono questi. E quindi per andare alla conclusione, nella sofferenza che porta al ravvedimento siamo ancora una volta messi in contatto con la più grande energia dell'universo. Quella che per il moltiplicarsi dell'iniquità tenderà a raffreddarsi. Da dove siamo partiti? Dall'amore. Dall'amore che Dio ha per noi, dall'amore che Dio vuole che abbiamo per gli altri e che si esprima in opere di amore. E sapete che tutti quanti siamo sottoposti a questo moltiplicarsi dell'iniquità. Tante volte l'iniquità è così tale che è capace di anestetizzare la nostra coscienza e alla fine il male lo facciamo come se fossimo bene. Ma che dire? Io ho dato semplicemente un pugno a mia moglie. Ma che dire? Ho semplicemente cacciato a pedate quell'importuno che veniva lì a cercare di vendermi il solito aspirapolvere. L'ho cacciato a calci. Ma dire, so forte. Tante volte perdiamo per il moltiplicarsi dell'iniquità il senso dell'amore, il senso di come l'amore è dolce, benigno, non invidia, non si vanta. Perdiamo il senso dell'amore. Creati dall'amore, amati da un amore perfetto, ricondotti ad opere d'amore già preparate in noi e davanti a noi. Costretti dall'amore, ed è quello che Dio ti sta in qualche modo sottolineando questa mattina. Sì, io ti ho amato, ti amo e ti amerò, ma mi aspetto che tu possa esprimere questo amore a fatti e in verità, a cominciare dal tuo rapporto di coppia, a cominciare dalla tua famiglia, a cominciare da quelle persone che forse proprio perché sono più vicine a te attentano al tuo equilibrio, perché certamente quelli che sono lontani ti possono criticare, ma possono criticare, ma chi è più vicino e ti ferisce, ai. Questo amore che vuole sopravvivere, che Dio vuole fare sopravvivere. Voglio leggere il penultimo verso in una traduzione Living Bible, Romani 8:35, che è una parte che conoscete tutti, ma la voglio leggere in questa traduzione vivente, così più libera. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Saranno forse le tribolazioni, l'angoscia, le persecuzioni, la fame, la miseria, il pericolo, oppure una spada puntata sul petto? E se ci trovassimo a dover affrontare queste cose, vorrebbe dire forse che Dio non ci ama più e che ci ha abbandonati? No, perché le Scritture ci dicono, per amore tuo, dobbiamo essere pronti ad affrontare la morte in ogni momento della giornata, proprio come pecore portate al macello. Ma in tutte queste cose la vittoria schiacciante è nostra, grazie a Cristo che ci ha tanto amato da morire per noi. Sono convinto che niente potrà mai separarci dal suo amore. Né la morte, né la vita, né gli angeli e neanche tutte le potenze dell'inferno messe insieme potranno allontanare l'amore di Dio da noi. No, nemmeno i nostri timori per il presente, né le preoccupazioni per il domani, e neppure il luogo in cui ci troviamo, che sia laggiù, che sia lassù, nell'oceano, nel cielo, niente mai sarà capace di separarci dall'amore che Dio dimostrò in Gesù Cristo, nostro Signore. Ci alziamo in piedi. Continuiamo, fratelli, prima di prendere la cena del Signore. Continuiamo a trarre risorse dall'amore di Dio. Non ha importanza se la tua risorsa umana di amore si è esaurita, se è arrivata a capolinea, oltre lì non ci puoi andare. Dio lo sapeva, non si aspettava che facessi salti mortali, ma Lui ha messo dentro di te il suo amore e ti sta chiedendo di scoprire questo amore per continuare a fare opere di amore, pratiche. Un sorriso forse, un abbraccio anziché una parolaccia, una carezza anziché uno schiaffo. Dio ti dice: c'è una sorgente di amore, non puoi stare a guardare se lo senti, se non lo senti. C'è un amore che ho messo dentro di te e lo puoi esprimere se ci credi, se hai fiducia. L'amore vincerà. Il bene dell'amore vincerà il male, ma attento a combattere il male col male, perché ti distruggerai. Continuiamo a trarre risorse dall'amore di Dio per fare le opere buone messe davanti a noi, sapendo che la nostra fatica d'amore non sarà vana. Fratelli, sorelle, l'amore non è solamente una sensazione, un sentimento, ma nel momento in cui viene fuori diventa una fatica, diventa un sacrificio, diventa un darsi totalmente, diventa qualche cosa che ti costringe ad amare, a perdonare. Abbiamo bisogno di questo amore, abbiamo bisogno di rimanere, come diceva Paolo, saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la nostra fatica non è vana, perché è una fatica di amore. Non abbiate paura di amare. Tante volte abbiamo paura di amare perché questo ci costerà sacrificio. Le mamme lo sanno, amano i loro figli e si sacrificano fino all'estinzione delle loro risorse, all'esaurimento totale. Dio ha messo questo stesso amore in te, in me, che si possa concretizzare in opere già preparate. Ma se tu non le vedi, passeranno davanti a te. Dio le ha messe là, Dio ha messo là una carezza che puoi fare, ma tu non la vedi ed è uno schiaffo. Dio ha messo là un sorriso, Dio ha messo un bicchiere d'acqua che puoi dare a una persona. Dio ha messo tante opere preparate dentro, ma preparate anche all'esterno, ma i nostri occhi hanno bisogno di vederle per operarle, per praticarle, perché sennò faremo come qualcuno che non capisce chi è il prossimo. E si chiederà: come faccio ad aiutare? Forse devo andare, sì, forse in qualche posto potrei andare in India, come mia figlia è andata in India, ma non è lì semplicemente che puoi aiutare. Ci sono tante opere preparate dinanzi a te, ci sono tante persone che soffrono, ci sono tante persone che non hanno speranza, e tu stai guardando queste opere spinto dall'amore o stai guardando semplicemente i tuoi progetti? I progetti di amore sono quelli che non finiranno mai. L'amore non finirà. E vogliamo questa mattina dire: Signore, voglio essere sintonizzato con te per guardare le opere preparate dinanzi a me, anche piccole cose, piccole e grandi, che sia la persona che ha bisogno, che sia il povero, che sia la vedova, che sia chiunque ha bisogno, che sia il vicino di casa. Sii sensibile, perché l'amore di Dio, nel momento in cui lo lasci muovere in te, diventerà come un turbo e accelererai e non baderai a spese, perché nell'amore troverai la libertà più grande, che è la libertà di Dio, l'amore più grande, che proprio perché amato ha dato, e proprio perché amerai anche tu darai la vita per gli altri. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché tu ci metti di fronte a questo progetto e ci porti al ravvedimento per poter adempiere questo progetto, e ci porti a capire che le nostre vie non sono le tue vie, e ci porti a mettere in discussione tante cose che diamo per scontate. E io ti prego che nella mia vita, che nella vita di questi miei fratelli, di queste mie sorelle, ci possa essere un ravvedimento continuo, una capacità di rimettere in discussione quelle cose che forse fanno parte di un'educazione, di una cultura che sembra buona, ma che diventano a un certo punto un ostacolo, un impedimento. Signore, aiutaci a metterci in discussione per poter veramente produrre opere di amore che facciano bene al prossimo, che facciano bene alla tua Chiesa, che esprimano il carattere di Cristo, quale è venuto non per essere servito, ma per servire. Vogliamo essere servi dell'amore, Signore. Te lo chiediamo questa mattina, con tutte le difficoltà che questo comporta. Servi dell'amore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.